Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di All We Are Saying. Oggi cominciamo una nuova settimana, la seconda settimana di messa in onda, la seconda e ultima settimana di messa in onda. Io sono Fabrizio Coppolo, per chi non avesse mai seguito questo programma, è una ricognizione in cui racconto le vite di alcuni tra le vincitrici e i vincitori del premio Nobel per la pace. In genere ve ne racconto due a settimana, quindi la prima settimana ve ne ho raccontati 10 e altrettanti faremo questa settimana. Oltre al racconto di questi protagonisti della vita sociale del mondo, c'è un altro racconto parallelo, che è quello fatto dalle canzoni. Per ogni puntata scelgo due o tre canzoni che sono in qualche modo adatte al contesto e alle situazioni di cui si sta parlando, e in generale sono canzoni in cui gli artisti hanno voluto mettere a servizio di cause sociali, politiche, economiche, umanitarie il loro talento, e quindi c'è questa doppia narrazione. Allora, innanzitutto inizio dicendovi che oggi sentiremo un sottofondo misto di musiche tradizionali della Repubblica Democratica del Congo e musiche tradizionali irachene, perché queste sono le nazionalità dei vincitori del premio Nobel per la pace di cui vi parlo oggi. Sono un uomo e una donna, hanno vinto il Nobel per la pace nel 2018, entrambi per la stessa motivazione. Allora, sono Denis Mukwege, medico del Congo, e Nadia Murad, irachena, yazida. Entrambi si sono distinti nella loro attività contro la violenza sulle donne, in particolar modo la violenza sulle donne, lo stupro usato come arma di guerra. Sono due persone con storie e percorsi diversi, come vi dicevo, ma che si sono trovate a combattere la stessa battaglia. Denis Mukwege, ginecologo e ostetrico congolese, è uno dei chirurghi migliori al mondo in fatto di interventi per limitare i danni causati dalla violenza sessuale. Ha fondato il Ponzi Hospital, in cui ha curato migliaia e migliaia di persone nella lunga guerra che ha colpito il suo paese. E Nadia Murad. Nadia Murad è una giovane donna irachena di etnia yazida. È stata rapita dai membri dell'ISIS nel 2014 ed è stata usata come schiava sessuale. Dopo essere riuscita a liberarsi, è fuggita in Germania, da dove ha iniziato a lavorare come attivista contro lo stupro come arma di guerra e per i diritti delle minoranze. E direi che il modo migliore per riassumere le loro storie è citare le parole che ha usato Barry Trace Andersen, che è il direttore del Comitato Norvegese per il Nobel, per introdurre, per presentare i due vincitori del Premio Nobel per la Pace del 2018. Sentiamo. Il Comitato del Nobel ha deciso di assegnare il Premio per la Pace del 2018 a Denis Mukwege e Nadia Murad per i loro sforzi per porre termine alla violenza sessuale come strumento di guerra. Il loro comune impegno può essere riassunto in tre semplici affermazioni. Lo stupro e le altre forme di violenza sessuale sono armi inaccettabili in qualsiasi conflitto. Lo stupro sistematico, come parte di una strategia militare, è un crimine di guerra. I responsabili di crimini di guerra devono essere puniti e l'impunità di cui godono deve terminare. Questo è il messaggio che i vincitori di oggi portano avanti insieme. La lotta per la giustizia li unisce, nonostante le loro origini molto diverse. Denis Mukwege è un uomo in età avanzata, congolese. Nadia Murad è una giovane donna yazida, eppure sono legati, così come lo sono tutte le vittime di abusi. No. La guerra scatenata nella Repubblica Democratica del Congo nel 1997 è costata la vita ad almeno 6 milioni di persone. Il dottor Denis Mukwege ha visto tra le sue pazienti un aumento delle donne che mostravano le ferite causate da stupri e violenze sessuali. È un crimine di cui si sono resi colpevoli i soldati di tutti gli schieramenti. Hanno aggredito le ragazze, le donne anziane, i bambini. In quel caso l'obiettivo è ferire e degradare la vittima, ma anche destabilizzare e demoralizzare le comunità di apparenza. La violenza sessuale infatti colpisce le vittime, le loro famiglie, l'intero villaggio e tutta la comunità. Una donna che è stata stuprata da un gruppo di 30 soldati non può semplicemente lasciarsi quell'esperienza alle spalle e continuare la sua vita come prima. Essendo un dottore, Denis Mukwege ha visto quelle donne e si è reso conto che avevano bisogno di cure mediche e di supporto sociale. Così ha deciso di fondare il Panzi Hospital per occuparsi delle migliaia di donne vittime di quegli orribili crimini di guerra. Oggi è uno dei chirurghi più importanti nell'intervento sui danni fisici causati da quegli stupri brutali e devastanti. Oltre a ciò, il Panzi Hospital offre anche terapie per affrontare il trauma e un progetto di reinserimento sociale. A causa degli stupri, infatti, molte donne vengono abbandonate dalla famiglia e perdono il supporto della comunità locale. Senza il lavoro del dottor Mukwege e del personale del Panzi Hospital, queste donne dovrebbero affrontare tutto da sole. L'idea che lo sterminio di un gruppo etnico e che simili atrocità contro la persona possono essere razionalizzati come credenze religiose è al di là della comprensione. Nadia Murad è cresciuta nel villaggio Yazida di Kojo. Conduceva una vita serena con la sua famiglia allargata e sognava, come altre bambine della sua età, di studiare. Ma le piacevano anche i trucchi e i vestiti. Tutti quei sogni sono stati infranti quando la guerra ha bussato alle porte del suo villaggio. Nel 2014 l'ISIS ha lanciato una campagna per ottenere il controllo dell'Iraq settentrionale e sterminare la minoranza yazida. La madre di Nadia e 6 suoi fratelli sono stati brutalmente trucidati. Le ragazze e le donne venivano risparmiate, ma per loro in attesa c'era un futuro altrettanto orribile. Prese prigioniere dall'ISIS, venivano trasportate nella città di Mosul per essere utilizzate come schiave del sesso. Ogni donna era una proprietà, un oggetto che poteva essere comprato al mercato delle schiave, usata, scartata, rivenduta oppure regalate. Le donne dovevano circolare tra diversi uomini, dovevano essere trattate con brutalità e umiliate, con l'intento di spezzarle. L'obiettivo finale era lo sterminio degli yazidi. Secondo l'ISIS, gli uomini andavano uccisi e le donne danneggiate al punto da venire escluse dalle loro stesse comunità. A quanto pare, il modo più efficace per mandare in pezzi una comunità è distruggere le sue donne. Nadia Murad è una vittima di crimini di guerra e ha subito brutalità e abusi orribili. Nella sua autobiografia ha descritto lo shock, il dolore, la paura e il senso di degradazione. Ci sono stati momenti in cui avrebbe voluto arrendersi, ma è riuscita a conservare dentro di sé una capacità innata di resistere e non si è mai lasciata intimidire. Riuscire a scappare come ha fatto rappresenta di per sé un'enorme conquista. Ma oggi è qui, a ricevere il premio Nobel per la pace, grazie alle attività a cui si è dedicata dopo essere stata prigioniera dell'ISIS. Ha sfidato il codice sociale della vergogna e del silenzio. Ha osato rivelare ciò che ha passato, gli abusi che ha subito insieme a migliaia di donne e bambini yazidi. Così facendo, ha mandato in frantumi lo stigma che ha afflitto milioni di donne vittime di violenza sessuale. Ha dedicato la propria vita a portare testimonianza di quei crimini di guerra e ad assicurarsi che il mondo non se ne dimenticasse. Adesso vorrei leggervi due estratti dai discorsi che hanno tenuto i due premiati alla cerimonia che si è tenuta a Oslo, ovviamente, il 10 dicembre del 2018, e preferisco leggere le loro parole piuttosto che raccontare questi fatti con le mie, data la delicatezza, diciamo, della questione di cui si parla. Quindi preferisco farvi sentire le voci dei protagonisti direttamente. E allora cominciamo con il discorso del dottor Denis Mukwege. Mi chiamo Denis Mukwege. Vengo da uno dei paesi più ricchi del mondo. Eppure, la sua gente è tra le più povere del mondo. L'angosciante verità è che l'abbondanza delle nostre risorse naturali, oro, cobalto e altri minerali strategici, è la causa principale della guerra, della violenza estrema e della povertà. Ci piacciono le macchine potenti, i gioielli, gli accessori e i gadget. Io stesso possiedo uno smartphone. Questi oggetti contengono i minerali che si trovano nel mio paese, che spesso vengono estratti in condizioni disumane da bambini piccoli, vittime di intimidazione e violenza sessuale. Quando guidate la vostra auto elettrica, quando usate il vostro smartphone o ammirate i vostri gioielli, prendetevi un minuto per riflettere sui costi umani della produzione di quegli oggetti. In quanto consumatori dovremmo almeno insistere che questi prodotti vengano realizzati rispettando la dignità umana dei lavoratori. Voltarsi dall'altra parte e far finta di non vedere vuol dire essere complici. Non solo chi commette un crimine di guerra ne è responsabile, lo è anche chi volta la testa dall'altra parte. Il mio paese è vittima di un saccheggio continuo, con la complicità delle persone che affermano di essere i nostri leader. Veniamo saccheggiati per il loro potere, la loro ricchezza, la loro gloria. Saccheggiati alle spese di milioni di uomini, donne e bambini innocenti che vivono in condizioni di estrema povertà, mentre i profitti delle nostre risorse minerarie finiscono verso l'alto, nelle tasche di un'oligarchia predatoria. Da 20 anni ormai ogni giorno al Panzi Hospital assisto alle conseguenze devastanti di questa situazione. Bambini piccoli, ragazze, giovani donne, madri, nonne e anche ragazzi e uomini, crudelmente stuprati, spesso in pubblico, collettivamente. Vi risparmierò i dettagli. Il popolo congolese è stato umiliato, abusato, massacrato per oltre 2 decenni sotto gli occhi della comunità internazionale. Oggi che disponiamo delle tecnologie di comunicazione più avanzate, nessuno può dire «non lo sapevo». Nella tragica notte del 6 ottobre del 1996, i ribelli attaccarono il nostro ospedale di Lemera, nella Repubblica Democratica del Congo. Più di 30 persone furono uccise. Molti pazienti vennero assassinati nei loro letti, a sangue freddo. Impossibilitati a scappare, il personale medico fu finito sul posto. Allora non potevo immaginare che quello era solo l'inizio. Costretti a lasciare Lemera, nel 1999 fondammo il Panzi Hospital a Bukavu, dove lavoro tuttora come ostetrico e ginecologo. Un giorno ricevemmo una telefonata, una richiesta di aiuto urgente. L'uomo dall'altra parte della linea era disperato. Mandammo un'ambulanza che tornò indietro con una bambina di 2 anni che presentava i segni di uno stupro perpetrato da un adulto. Mio Dio, dici che quello che stiamo vedendo non è vero. Dici che è solo un brutto sogno, che quando ci sveglieremo sarà tutto passato. Ma non era un incubo, era la realtà. Nei giorni e nelle settimane successive si verificarono molti altri casi simili. E capii che quel problema non poteva essere risolto in sala operatoria, ma che dovevamo combattere le radici di quelle atrocità. Decisi allora di andare nel villaggio di Kavumu per parlare con gli uomini e chiedere loro perché non proteggevano i bambini e le donne. Volevo capire perché le autorità non intervenivano. E con mia grande sorpresa scoprii che tutti conoscevano il colpevole, ma lo temevano, perché era un membro del Parlamento provinciale e godeva di un potere assoluto sulla popolazione. Per mesi la sua milizia aveva terrorizzato il villaggio. Vi aveva instillato il terrore uccidendo un attivista per i diritti umani che aveva avuto il coraggio di sporgere denuncia. Il parlamentare se l'era cavata senza conseguenze. La sua immunità gli permetteva di coprire qualsiasi crimine. Quando all'ospedale giunse la 48ª vittima, sprofondammo nella disperazione. Con altri attivisti per i diritti umani ci recammo presso un tribunale militare. Alla fine gli stupri furono perseguiti e giudicati come crimini contro l'umanità. Gli stupri dei bambini di Kavumu finirono, così come le telefonate al nostro ospedale, ma la salute mentale e le condizioni fisiche di quei bambini erano gravemente danneggiate. Il costo umano di questo caos perverso e organizzato ad arte è di centinaia di migliaia di donne stuprate, oltre 4 milioni di persone costrette a lasciare le loro case e la perdita di 6 milioni di vite umane. Pensateci, è l'equivalente dell'intera popolazione della Danimarca. Anche i peacekeeper delle Nazioni Unite e i vari esperti hanno pagato un prezzo. Molti di loro sono stati uccisi nello svolgimento delle loro mansioni. Oggi nella Repubblica Democratica del Congo c'è ancora una missione delle Nazioni Unite per prevenire che la situazione degeneri nuovamente. Per loro, per queste persone, proviamo una profonda gratitudine. Ma nonostante i loro sforzi, questa immane tragedia umana non si arresterà fino a quando i responsabili non verranno accusati e giudicati. Solo la battaglia contro l'impunità può interrompere la spirale della violenza. Lasciate adesso che vi racconti la storia di Sara. Arrivò in ospedale in condizioni gravissime. Un gruppo armato aveva attaccato il suo villaggio. La sua famiglia era stata massacrata e lei era rimasta sola. Fu presa in ostaggio e portata nella foresta. Lì la legarono a un albero, nuda. Ogni giorno veniva stuprata dai soldati fino a quando non perdeva conoscenza. L'obiettivo di questi stupri, che vengono usati come vere e proprie armi, è annientare le vittime, le loro famiglie e le loro comunità. In breve, annientare il tessuto sociale. Quando arrivò all'ospedale, Sara non riusciva a camminare né a reggersi in piedi. A causa del gravissimo quadro clinico, nessuno poteva immaginare che sarebbe sopravvissuta. Eppure, giorno dopo giorno, nei suoi occhi brillava il desiderio di continuare a vivere. Giorno dopo giorno incoraggiava il personale medico a non perdere la speranza. Oggi Sara è una donna splendida, forte e sorridente, che si è impegnata ad aiutare altre donne che hanno vissuto esperienze simili alla sua. Ha ottenuto un sostegno economico e oggi gestisce un piccolo negozio, si è comprata un pezzo di terra. È una donna indipendente e orgogliosa. La sua esperienza dimostra che non importa quanto disperata sia la situazione, con la giusta determinazione è possibile ricominciare a vivere. Se una donna come Sara non si è arresa, che motivi abbiamo noi per farlo? Accetto questo premio a nome del popolo congolese e lo dedico a tutte le vittime di violenza sessuale in ogni angolo del mondo. Thank you.
You tell me it gets better in time. You say to pull myself together, pull it together, you'll be fine. Tell me what the hell do you know, what do you know? Tell me how the hell could you know? Hold your head up and be strong. 'Cause when you fall, you gotta get up. You gotta get up and move on.
Siete sempre a All We Are Saying, siete all'inizio della seconda parte, sempre con Fabrizio Coppola. Vi ho fatto sentire un brano molto importante e molto bello, secondo me ha una grande potenza. Lo trovo molto evocativo e molto toccante, sia nell'orchestrazione e nel canto molto potente di Lady Gaga. Non so se l'avrete riconosciuta. Credo che sia la prima volta che passo un pezzo di Lady Gaga in 4 anni di produzione di contenuti per Radio Popolare, ma questa è una canzone che è molto adatta alla puntata di oggi di All We Are Saying. ed è una canzone che nasconde una bella storia. Innanzitutto si chiude ripetendo il ritornello: Till it happens to you, you won't know how I feel. Finché non succede a te, non potrai sapere come ci si sente. È una canzone in tema con la puntata di oggi, una canzone che parla di violenza sessuale che la stessa Lady Gaga ha purtroppo subito all'età di 19 anni. E questa è una canzone che nasce per un progetto particolare, un progetto voluto da un regista di nome Kirby Dick e da una produttrice di nome Amy Ziering. Avevano deciso all'inizio degli anni del 2010 di produrre un documentario sul dilagare della violenza sessuale nelle università americane. Il titolo del documentario è The Hunting Ground, che possiamo tradurre semplicemente con terreno di caccia, The Hunting Ground. E quando avevano quasi finito il lavoro, il regista e la produttrice pensarono di aver bisogno di una canzone che facesse da colonna sonora a questo documentario, e avrebbero voluto coinvolgere un artista di fama per ampliare il pubblico di un documentario così importante, ma non avevano le risorse finanziarie. Contattano varie persone finché non arrivano a parlare con Diane Warren, che è una grande autrice, che si dice disponibile a scrivere un pezzo per il documentario. Lo visiona in anticipo, molto prima della sua uscita, e di getto scrive una versione grezza della canzone che abbiamo appena ascoltato. Dopodiché Diane Warren contatta Lady Gaga, le fa sentire il pezzo, Lady Gaga se ne innamora, contribuisce con parti di testo e contribuisce con l'arrangiamento. Insomma, alla fine è un lavoro che viene fatto a quattro mani, e devo dire che il risultato è, credo, come dicevo prima, di grande interesse artistico, oltre a rappresentare un messaggio molto importante. Viene candidato anche all'Oscar, il brano vince anche un Grammy e viene pubblicato ufficialmente il 18 settembre del 2015. Bene, allora adesso proseguiamo con la puntata e direi che è arrivato il momento di leggervi anche un estratto del discorso di accettazione del Nobel da parte di Nadia Murad. Voglio ringraziarvi dal profondo del mio cuore e condividere con voi come il corso della mia esistenza e dell'intera comunità yazida è stato cambiato a causa del genocidio con il quale l'ISIS ha cercato di sradicare una delle componenti dell'Iraq, schiavizzando le donne, uccidendo gli uomini, distruggendo i nostri luoghi di pellegrinaggio e gli edifici sacri. Oggi è un giorno speciale per me. È il giorno in cui il bene trionfa sul male, il giorno in cui l'umanità sconfigge il terrorismo, il giorno in cui i bambini e le donne che sono stati perseguitati trionfano su chi ha commesso quei crimini. Spero che la giornata di oggi segni l'inizio di una nuova era, in cui la pace è la priorità e il mondo può iniziare a definire collettivamente una nuova strategia per proteggere le donne, i bambini e le minoranze dalle persecuzioni, e in particolare penso alle vittime di violenza sessuale. Ho trascorso la mia infanzia nel villaggio di Kojo, a sud della regione del Sinjar. Non sapevo nulla del premio Nobel per la pace. Non sapevo nulla dei conflitti e delle stragi che avvengono ogni giorno nel mondo. Non sapevo che gli esseri umani potessero perpetrare dei crimini così odiosi ai danni dei loro simili. Da ragazza sognavo di terminare gli studi. Volevo mettere su un salone di bellezza nel mio paesino e vivere vicino alla mia famiglia nel Sinjar. Ma quel sogno è diventato un incubo. Sono accadute cose che nessuno avrebbe potuto prevedere. Il genocidio. Ho perso mio padre, i miei fratelli e i loro figli. Ogni famiglia yazida ha una storia simile da raccontare, una più orribile dell'altra, e tutte parlano di questo genocidio. Sì, le nostre vite sono cambiate da un giorno all'altro, in un modo che ci è ancora difficile comprendere fino in fondo. Le famiglie yazide sono state divise. Il tessuto sociale di una comunità pacifica è stato strappato. Un'intera società, che teneva in grande considerazione la pace e la cultura della tolleranza, è diventata oggetto di una guerra inutile e senza senso. Nella nostra storia spesso siamo stati oggetto di genocidio, a causa della nostra religione. E a causa di questi genocidi, in Turchia la comunità yazida è stata completamente spazzata via. In Siria c'erano circa 80.000 yazidi, oggi sono 5.000. In Iraq la nostra comunità si trova di fronte allo stesso destino, con il numero che si assottiglia giorno dopo giorno. L'obiettivo dell'ISIS è di sradicare la nostra religione. E ci riusciranno, a meno che agli yazidi non venga assicurata la dovuta protezione. Lo stesso discorso vale per le altre minoranze presenti in Iraq e in Siria. Nel XXI secolo, nell'era della globalizzazione e dei diritti umani, più di 6.500 yazidi, tutti donne e bambini, sono stati imprigionati per essere venduti, comprati, abusati sessualmente e psicologicamente. Nonostante i nostri appelli quotidiani, dal 2014 il destino di oltre 3.000 bambini e donne rapiti dall'ISIS è ancora sconosciuto. Ragazzine giovanissime vengono vendute e comprate, tenute prigioniere e stuprate ogni giorno. È inconcepibile che la coscienza dei leader di 159 stati di tutto il mondo non si sia mobilitata per liberare quelle ragazzine. Se invece si fosse trattato di un accordo economico, di un giacimento di petrolio o di una spedizione di armi, sono certa che la questione sarebbe già stata risolta. Per quasi 4 anni ho viaggiato in tutto il mondo per raccontare la mia storia e quella della mia comunità, al pari di tutte le altre comunità vulnerabili, senza mai ottenere giustizia. Tutti coloro che si sono resi colpevoli di violenza sessuale sulle donne e sulle bambine yazide e di qualsiasi altra comunità non sono ancora stati processati. E se giustizia non verrà fatta, un simile genocidio verrà reiterato contro di noi e tutte le altre comunità a rischio. La giustizia è l'unico strumento per ottenere la pace e la possibilità di una coesistenza pacifica tra le diverse componenti del popolo iracheno. Se non vogliamo che simili violenze si ripetano, dobbiamo incriminare chi si è macchiato di crimini di guerra contro donne e bambini. L'educazione gioca un ruolo determinante nella crescita di società che credono nella tolleranza e nella pace. È per questo che dobbiamo investire nei bambini, perché i bambini sono come una pagina bianca. Possiamo insegnare loro la tolleranza e la coesistenza, invece di odio e settarismo. Anche le donne dovranno avere un ruolo cruciale nella risoluzione di questi problemi e nella costruzione di una pace durevole. Con la voce e la partecipazione delle donne possiamo cambiare profondamente le nostre comunità. È giunto il momento di unirci per combattere l'ingiustizia e l'oppressione. Il momento di alzare la nostra voce per dire no. No alla violenza, sì alla pace. No alla schiavitù, sì alla libertà. No alla discriminazione razziale, sì all'eguaglianza e ai diritti umani per tutti. No allo sfruttamento di donne e bambini, sì a una vita dignitosa e indipendente per tutti. No all'impunità per i criminali, sì al perseguirli e all'ottenere giustizia.
Yes, us people are just poems. We're 90% metaphor, with a leanness of meaning approaching hyperdistillation. And once upon a time, we were moonshine, rushing down the throat of a giraffe. Yes, rushing down the long hall despite what the PA announcement says. Yes, rushing down the long hall, down the long stairs in a building so tall that it will always be there. It's part of a pair. There on the bow of Noah's Ark, the most prestigious couple just kicking back, parked against a perfectly blue sky on a morning beatific in its Indian summer breeze. On the day that America fell to its knees after strutting around for a century without saying thank you or please. And the shock was subsonic and the smoke was deafening between the setup and the punchline. Because we were all on time for work that day. And we all boarded that plane for to fly. And then while the fires were raging, we all climbed up on the windowsill and then we all held hands and jumped into the sky. And every burrow looked up when it heard the first blast, and then every dumb action movie was summarily surpassed, and the exodus uptown by foot and motor car looked more like war than anything I've seen so far. So far. So far. So fierce and ingenious, a poetic specter so far gone that every jackass newscaster was struck dumb and stumbling over, oh my God, and this is unbelievable, and on and on. And I'll tell you what, while we're at it, you can keep the Pentagon, you can keep the propaganda, you can keep each and every TV that's been trying to convince me to participate in some prep school punk's plan to perpetuate retribution. Perpetuate retribution. Even as the blue toxic smoke of our lesson in retribution is still hanging in the air, and there's ash on our shoes. And there's ash in our hair. And there's a fine silt on every mantle from Hell's Kitchen to Brooklyn. And the streets are full of stories, sudden twists and near misses. And soon every open bar is crammed to the rafters with tales of narrowly averted disasters. And the whiskey is flowing like never before, as all over the country, folks just shake their heads and pour. So here's a toast to all the folks that live in Palestine, Afghanistan, Iraq, El Salvador. Here's a toast to all the folks living on the Pine Ridge Reservation under the stone-cold gaze of Mount Rushmore. Here's a toast to all those nurses and doctors who daily provide women with a choice, who stand down a threat the size of Oklahoma City just to listen to a young woman's voice. Here's a toast to all those folks on death row right now, awaiting the executioner's guillotine, who are shackled there with dread and can only escape into their heads to find peace in the form of a dream. Because take away our PlayStations, and we are a third world nation under the thumb of some blue blood royal son who stole the Oval Office in that phony election. It don't take a weatherman to look around and see the weather. Jeb said he'd deliver Florida, and boy, did he ever. And we hold these truths to be self-evident. Number one, George W. Bush is not president. Number two, America is not a true democracy. And number three, the media is not fooling me, because I am a poem heeding hyperdistillation, and I've got no room for a lie. So verbose, I'm looking out over my whole human family, and I'm raising my glass in a toast. Here's to our last drink of fossil fuels. May we vow to get off of this sauce. Shoo away the swarms of commuter planes and find that train ticket we lost. Because once upon a time, the lion followed the river and peeked into all the backyards, and the laundry was waving, and the graffiti was teasing us from brick walls and bridges, and we were rolling over ridges through valleys under stars. I dream of touring like Duke Ellington in my own railroad car. I dream of waiting on the tall, blonde, wooden benches in a grand station, aglow with grace, and then standing out on the platform and feeling the air on my face. Give back the night, its distant whistle. Give the darkness back its soul. Give the big oil companies the finger, finally, and relearn how to rock and roll. Yes, the lessons are all around us, and change is waiting there. So it's time to pick through the streets, clean the streets, clear the air. It's time to get our government to pull its big dick out of the sand of someone else's desert. Put it back in its pants. Quit the hypocritical chants of freedom forever. Because when one lone phone rang in 2001 at 10 after 9 on 911, which was the number we all called when that lone phone rang right off the wall, right off our desk and down the long hall, down the long stairs in a building so tall that the whole world turned just to watch it fall. And while we're at it, remember the first time around? The bomb, the rider truck, the parking garage, the princess that didn't even feel the pee. Remember joking around in our apartment on Avenue D? Can you imagine how many paper coffee cups would have to change their design following a fantastical reversal of the New York skyline? It was a joke. At the time, and that was just a few years ago. So let the record show that the FBI was all over that case, that the plot was obvious and in all of our face. And scoping that scene religiously, the CIA, or is it KGB, committing countless crimes against humanity with this kind of eventuality as its excuse for abuse after expensive abuse, and they didn't have a clue. Look, another window to see through. Way up here, on the 104th floor. Look, another key, another door. 10% literal. 90% metaphor. 3,000 some poems disguised as people on an almost too perfect day. Must be more than pawns in some asshole's passion play. So now it's your job and it's my job to make it that way, to make sure they didn't die in vain. Hear the train.
Siete sempre a All We Are Saying con Fabrizio Coppola. Vi ho fatto sentire una cosa speciale in questo punto della puntata, mi sembrava molto adatta. Lei è Annie DiFranco, grande cantautrice americana, e questo è un suo lungo poema, uno spoken word, un poema declamato ad alta voce. Il titolo è Self-Evident, autoevidente, ed è una cosa che ha scritto dopo il crollo delle due torri e che riguarda la reazione dell'America, quindi l'invasione, la guerra in Iraq, per cercare vendetta in qualche modo, formalmente per cercare vendetta, poi in pratica c'erano altri motivi. Sono stati molti gli artisti che hanno scritto di quella guerra, e Annie DiFranco ha voluto scrivere questo lungo poema, di cui adesso vorrei leggervi la traduzione, perché, come diceva qualcuno di nostra conoscenza, le parole sono importanti. E allora ve la leggo. Abbiate un po' di pazienza, ma... Sì, noi tutti siamo solo poesie, al 90% metafore. con una povertà di senso che si avvicina all'iperdistillazione. Eppure c'è stato un tempo in cui eravamo raggi di luna e scivolavamo giù per il collo di una giraffa. Sì, scivolavamo per quel lungo corridoio, nonostante quello che dice l'impianto voce. Sì, scivolavamo per quelle lunghe scale, con il whisky dell'eternità fermentato e distillato per 18 minuti che ci bruciava in gola, giù per il corridoio, giù per le scale di un edificio così alto che resterà lì per sempre. Sì, fa parte di una coppia. Là, sulla prua dell'Arca di Noè. La coppia più prestigiosa che si rimandava la palla contro un cielo perfettamente azzurro, in quel mattino sublime, con la sua bellezza da estate indiana. Il giorno in cui l'America cadde in ginocchio, dopo aver camminato impettita per un secolo, senza mai dire grazie o per favore. E lo shock fu subsonico e il fumo assordante, perché eravamo tutti al lavoro in orario quel giorno e tutti ci siamo imbarcati su quel volo. E poi, mentre le fiamme infuriavano, ci siamo tutti arrampicati sul davanzale e poi ci siamo presi per mano, tutti, e ci siamo lanciati nel cielo. E ogni distretto ha alzato gli occhi quando ha sentito il primo scoppio. E ogni stupido film d'azione di colpo è sembrato superato. E quell'esodo di persone e automobili assomigliava alla guerra, più di ogni altra cosa che abbia visto finora. Finora. Per ora. Così fiero e ingegnoso, un fantasma poetico riapparso dopo due secoli, che ogni commentatore idiota si ritrovò a balbettare. Oh mio Dio, è incredibile. Nient'altro, per ore e ore. E voglio dirvi una cosa, già che ci siamo. Potete tenervi il Pentagono, tenervi la propaganda, tenervi ogni singola televisione che ha tentato di convincermi ad aderire al piano di qualche liceale fanatico per orchestrare la ritorsione, proprio mentre il fumo bluastro e tossico del nostro esempio di ritorsione sta ancora ammorbando l'aria e abbiamo cenere sulle scarpe, cenere nei capelli, un mantello di sottile limo da Hell's Kitchen a Brooklyn. E le strade sono piene di storie, di svolte impreviste e ritardi provvidenziali. E ogni bar aperto si riempie fino al soffitto di leggende di disastri evitati per un soffio. E il whisky scorre come mai era successo. Mentre in tutto il paese la gente scuote la testa e si versa da bere. E allora facciamo un brindisi a tutti quelli che vivono in Palestina, Afghanistan, Iraq, El Salvador. Un brindisi a tutti quelli che vivono nella riserva di Pine Ridge, sotto lo sguardo gelido e pietrificato del Monte Rushmore. Un brindisi a tutti quei medici e quelle infermiere che ogni giorno permettono alle donne di scegliere, che affrontano una minaccia grande come Oklahoma City, solo per ascoltare la voce di una ragazza. Un brindisi a tutti i condannati a morte che in questo momento aspettano la loro ghigliottina, soffocati dal terrore, e possono fuggire solo in se stessi per trovare la pace in forma di sogno. Perché portateci via le nostre PlayStation e siamo una nazione del terzo mondo, dominata da una specie di erede blasonato che ha usurpato lo studio ovale e quelle elezioni fasulle, voglio dire, che non ci vuole certo un meteorologo per guardare fuori che tempo fa. Jeb aveva detto che avrebbe consegnato la Florida, gente, e altro che se c'è riuscito. E queste sono le nostre verità lampanti. 1. George Bush non è presidente. 2. L'America non è una vera democrazia. 3. I media non mi prendono in giro, perché io sono una poesia attenta all'iperdistillazione. Non ho posto per una bugia così prolissa. Abbraccio con uno sguardo tutta la mia famiglia di esseri umani e sollevo il bicchiere in un brindisi, che sia il nostro ultimo sorso di carburanti fossili. Giuriamo di farla finita con questo veleno, di disperdere gli sciami di aerei pendolari e ritrovare quel biglietto del treno che avevamo perduto, perché c'è stato un tempo in cui la ferrovia costeggiava il fiume e curiosava in tutti i cortili e c'era il bucato steso e graffiti che ammiccavano da ponti e muri di mattoni. Giravamo tra montagne e vallate sotto le stelle. Io sogno di viaggiare come Duke Ellington nella mia carrozza privata. Sogno di aspettare sulle alte panchine di legno biondo in una stazione centrale inondata di grazia. E poi in piedi sul binario, sentire l'aria sul viso, restituire alla notte il suo fischio lontano, restituire alle tenebre l'anima, mandare a fanculo una volta per tutte le grandi compagnie petrolifere e imparare da capo il rock and roll. Sì, gli esempi ci circondano e ci aspetta un cambiamento. E dunque è ora di esaminare le macerie, ripulire le strade e rinfrescare l'aria. Costringere il governo a tirar fuori il suo grosso uccello dalla sabbia del deserto di qualcun altro, rinfilarselo nei pantaloni e farla finita con gli slogan ipocriti di libertà duratura. Perché quando quell'unico telefono ha chiamato, nel 2001 alle 9:10, il 911, che è il numero che tutti abbiamo chiamato quando quell'unico telefono ha squillato, dietro la parete della nostra scrivania, fino al corridoio, lungo le scale interminabili di un edificio così alto, che il mondo intero si è voltato, solo per vederlo cadere. E già che ci siamo, vi ricordate la prima volta? La bomba? Il camion? Il parcheggio sotterraneo? La principessa che non si era neppure accorta del pisello? Vi ricordate come ci scherzavamo sopra? Riuscite a immaginare quanti bicchieri di carta dovrebbero cambiare decorazione, inseguendo l'incredibile cambiamento dello skyline di New York? Era solo uno scherzo, naturalmente. Solo uno scherzo. Ed è successo solo pochi anni fa. E allora che l'inchiesta dimostri che l'FBI era coinvolta nel caso, che la trama era evidente sotto gli occhi di tutti, e ad esaminare la zona religiosamente, la CIA o è il KGB? Che ha commesso innumerevoli crimini contro l'umanità, sempre con questa eventualità come scusa per tutti gli abusi commessi l'uno dopo l'altro, senza mai un indizio. Guardate, c'è un'altra finestra lassù, al 104° piano, un'altra chiave, un'altra porta. Letterale al 10%, al 90% metafora. 3.000 poesie travestite da persone, in una giornata quasi perfetta, dovrebbero essere qualcosa di più che pedine nella sacra rappresentazione di qualche stronzo. Così adesso tocca a voi e tocca a me fare in modo che non siano morte invano. Shh! Ascolta, piccola. Lo senti il treno? Ecco, credo che non ci sia nulla da aggiungere a questo poema davvero, davvero bellissimo, è un po' lungo, spero abbiate avuto la pazienza di arrivare fino in fondo, ma ci tenevo molto a leggerlo e a inserirlo in questa nuova avventura di All We Are Saying. Adesso il tempo stringe, stiamo correndo verso la fine, io non posso fare altro che darvi appuntamento a domani con una nuova puntata. E vi lascio nella voce di un'altra grande cantautrice americana, Tracy Chapman. Ciao a tutti e buona giornata.
Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. And when they arrive, they say they can't interfere with domestic affairs between a man and his wife. And as they walk out the door, the tears well up in her eyes. Last night I heard the screaming, then a silence that chilled my soul. Prayed that I was dreaming when I saw the ambulance in the road. And the policeman said, I'm here to keep the peace. Will the crowd disperse? I think we all could use some sleep. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police always come late if they come at all.